E noi diamo il buongiorno a Lorenzo Benussi, che è economista dell'innovazione al Consorzio Topics di Torino, ma è anche uno dei consulenti per le politiche digitali del ministro Francesco Profumo, il ministro che è uno di quelli che ha voluto fortemente una innovazione digitale, per esempio nel suo settore, quello della scuola e della ricerca. Buongiorno Lorenzo.
Buongiorno a tutti.
Allora, dicevamo in apertura, e questo subito prima di chiamarti, che siamo contenti perché diciamo questo provvedimento è stato approvato, ma l'abbiamo vista brutta.
Beh, sì, è stata abbastanza rocambolesca l'approvazione del decreto perché proprio nella sede, in Senato, quando stavano votando sostanzialmente l'approvazione della norma, c'è stata la crisi di governo, per cui per alcuni giorni abbiamo temuto che a causa delle logiche, diciamo, della politica, questo provvedimento, che per la maggior parte è un provvedimento tecnico sul digitale, non venisse approvato.
Ecco, è un provvedimento tecnico sul digitale che però non è un freddo documento e adesso con Lorenzo cerchiamo di raccontare veramente cosa cambia un po' nelle nostre vite, perché le applicazioni sono tante le novità.
Sì, beh, innanzitutto è un provvedimento trasversale come sono trasversali le tecnologie digitali, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che proporre la digitalizzazione dell'amministrazione italiana o aiutare le imprese ad adottare tecnologie digitali rinnova, crea innovazione nei servizi verso i cittadini, nel modo in cui lavorano le imprese a 360 gradi, per cui ha un effetto sistematico, diciamo, su tutto quello che riguarda la vita anche dei cittadini. Basti pensare alle possibilità di comunicare con l'amministrazione con mail, di pagare appunto le varie tipologie di tasse attraverso internet, però contiene per cui qualcosa che è molto legato alla vita dei cittadini, ma anche alcuni articoli molto di visione su quello che dovrebbe essere il futuro del nostro paese, soprattutto nei confronti del digitale, per cui le città intelligenti, le comunità intelligenti, piuttosto che gli open data, piuttosto che le start-up.
Ecco, di startup abbiamo parlato proprio in una delle prime puntate, qui a Pensatech, l'abbiamo fatto con Luca De Biase, che era stato uno delle persone, dei membri di questa commissione che aveva stilato un po' anche delle indicazioni per innovare, no? Il concetto di startup nel nostro paese, dare anche delle indicazioni pratiche. E però appunto il provvedimento è trasversale, Lorenzo, questo significa che sono veramente tanti gli strumenti che potrebbero finalmente portarci un po' a livello di altri paesi. Diciamolo sinceramente, in questo momento la politica digitale in Italia fino ad ora è stata abbastanza arretrata.
Ma secondo me, questo è un parere personale, però drammaticamente arretrata, nel senso che negli ultimi 15-20 anni questo paese semplicemente non ha considerato le politiche sul digitale. Poi a ragion del vero, a onor del vero, dobbiamo dire che in alcune, diciamo, particolari settori, ad esempio nell'amministrazione, anche i governi precedenti avevano dato un impulso al digitale. Noi abbiamo un codice dell'amministrazione digitale che comunque è un'ottima norma, però in generale non si è mai avuta una politica organica, cioè credo che la cosa più importante di questa agenda sia che per la prima volta sostanzialmente nella storia un primo ministro e tre o quattro ministri molto importanti si sono seduti intorno al tavolo e hanno detto ok, questo paese ha bisogno effettivamente di una politica organica sul digitale.
E quindi queste, diciamo, sono le novità da un punto di vista dell'approccio e della visione politica. Andando invece nel merito di quello che è l'agenda digitale, so che tu sei stato uno dei tanti, delle persone, insomma, che ha lavorato a volte, ce l'hanno raccontato via Twitter, via social media, eccetera, anche veramente nelle ore notturne per metterci dentro una serie di contenuti a questo provvedimento. Facciamo qualche esempio concreto. Per esempio, cosa significa e cosa cambierà o cosa potrebbe cambiare nell'ambito della scuola proprio.
Ecco, abbiamo toccato un argomento abbastanza delicato, nel senso
Certo.
che l'approccio, beh, innanzitutto quando si parla di scuola bisogna, secondo me, premettere, che la scuola, ovviamente ha dei grossi deficit proprio di investimento in questo paese, per cui sappiamo tutti il problema dell'edilizia scolastica,
Certo.
sappiamo il problema dei precari, per cui quando si parla di scuola mancano sempre centinaia di milioni di euro in questo paese, non si riesce a capire come mai su una cosa così importante. Detto questo, è evidente che non si può pensare soltanto a questi problemi e non pensare a progettare un futuro anche digitale per le scuole italiane. Per cui quello che soprattutto si è cercato di fare, e io ho presenziato vari tavoli, è stato quello di puntare molto su i libri, anche la parte diciamo digitale dei libri scolastici. Che cosa vuol dire? Cercare di spingere verso l'adozione di contenuti multimediali, di modalità anche didattiche che si fondano sull'utilizzo di internet, sull'utilizzo, ma anche banalmente, di video interattivi. Pensiamo a quello che può avvenire nell'insegnamento delle scienze, no? Però purtroppo questo paese non è particolarmente ricettivo al cambiamento. Questa norma è stata di molto osteggiata e ridotta soprattutto dall'opposizione di editori che in modo abbastanza conservatore, oppure comunque insomma, il tema è complesso, si sono sostanzialmente opposti. Per cui c'è una grossa diciamo proiezione verso l'utilizzo sistematico del digitale nel mondo della scuola, che però non ha trovato una piena diciamo una piena cittadinanza, esatto, nella norma.
Invece per quanto riguarda il settore diciamo dell'innovazione, tu citavi prima le start-up, quindi il settore del lavoro in generale, soprattutto del lavoro di chi oggi ha delle idee nuove, qui ci sono buone aperture?
Beh, innanzitutto cioè, per la prima volta si parla di start-up in una legge dello Stato. Ci sono vari casi nell'agenda digitale, anche di dati aperti, anche le comunità intelligenti, però lì si parla per la prima volta di start-up. E si cerca di creare un contesto normativo che sia favorevole alla loro nascita, alla loro crescita, e nella loro crescita e nascita ovviamente riguarda i temi anche del lavoro, per cui che sia sostanzialmente più facile per chi fa una startup crearla, assumere delle persone e poi eventualmente anche ripagarle con pezzi della società o cose di questo genere. E soprattutto si cerca di aiutare la chiusura delle startup, perché uno dei temi centrali quando si parla di startup è il fallimento. È normale, fisiologico, che chiunque fondi una startup fallisca. Il 90% di quelli che fondano una startup falliscono, e va bene così. In California questo è normale, è un ciclo: uno ne fonda uno, fallisce, impara, ne fonda un'altra, fallisce, impara ancora, la terza gli va bene e allora lì poi si ripaga diciamo dei fallimenti precedenti. Purtroppo in Italia il fallimento è sempre associato o alla negligenza o addirittura alla delinquenza. Ecco, una delle cose importanti che bisogna cambiare in questo paese è la cultura del fallimento, soprattutto legate alle imprese. Cioè fallire non vuol dire essere stati, in questo settore non vuol dire essere stati negligenti o aver messo della malizia, essersi intascati dei soldi, ma è assolutamente fisiologico.
Insomma, qui fare innovazione in un settore così, così anche, come dire, dove non ci sono già delle strade pretracciate, è un processo per trial and error, quindi provare e poi anche mettere a punto, proprio una sorta di ricerca scientifica, Lorenzo.
Assolutamente sì, che poi è quello che avviene normalmente nei posti dove si fa tanta innovazione, appunto in Silicon Valley, ma anche appunto in Israele, insomma in quelli che sono gli hub, diciamo i nodi dell'innovazione. Le imprese nascono e muoiono a una grande velocità, è importante che noi aiutiamo questo processo e non lo ostacoliamo.
Ecco, infatti la mia ultima domanda è su questo: non ostacoliamo il processo, cosa succede adesso? Perché appunto abbiamo la legge, però come si passa alla fase operativa?
Allora, questo è uno, se vogliamo, delle caratteristiche, se vogliamo anche dei limiti di questa norma, ma è una scelta che io condivido totalmente. Cioè la norma indica dei principi generali. Ad ognuno di questi principi viene associato un regolamento attuativo o una norma secondaria. Perché? Perché quando si vanno a regolamentare le tecnologie è importante che le norme siano, si rinnovino e siano anche abbastanza puntuali. Per cui l'agenda digitale si porta dietro una costellazione di decreti che devono essere fatti dai vari ministeri competenti. È chiaro che a questo punto la palla passa ai governi successivi, perché questo governo sta finendo e questi decreti attuativi, che sono fondamentali e che io credo che sono quello che fa la differenza rispetto a stati come l'Inghilterra o gli Stati Uniti, dove questi decreti poi sono molto operativi, per cui ad esempio le amministrazioni dicono tu devi fare così, così e così, e non creano incertezza. Ecco, questi decreti sono ormai un lascito che daremo al prossimo governo. Però, che io spero vivamente abbia la coscienza, la consapevolezza e anche la competenza per poter portare avanti questo tema fondamentale per il paese, perché è inutile prendersi in giro, uno può fare le norme, però se non c'è una visione politica, e io comunque lo posso confermare in questo anno di vita, in questo governo tecnico, il governo tecnico arriva fino a un certo punto ovviamente, poi serve la politica, serve la discussione con i cittadini e serve la consapevolezza di costruire un futuro. Se questa non c'è, ripartiremo dall'inizio e saremo sempre indietro in Europa. Se invece, come spero, il prossimo governo, qualunque esso sia, prenda questa eredità, ne faccia un programma politico e ci costruisca una visione di futuro e di progresso, beh, allora forse riusciremo a essere un paese più normale.